Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di parmalive.com, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dall'orario in cui ci state ascoltando. Siamo qui oggi per una nuova puntata del nostro podcast, qui per analizzare quello che è stato il pareggio di ieri, di domenica, del Parma in casa contro il Venezia. Un pareggio che sicuramente lascia tanto amaro in bocca, perché lo avevamo raccontato anche la scorsa settimana, come attendessimo una reazione, una risposta da un Parma che c'era parso e c'è parso, e non solo a noi, un po' troppo spento nelle ultime settimane, e quella con il Venezia poteva e doveva essere un'occasione soprattutto per aumentare quel gap tra le squadre che inseguono, e soprattutto quel Verona in questo momento terz'ultimo, che è invece distante solo un punto dal Parma. Così invece non è stato, con il Venezia è arrivato un pareggio piuttosto deludente, e per analizzarlo abbiamo qui come sempre con noi Simone Lorini, direttore di Parmalive.com. Buongiorno Simone.
Ciao, ben ritrovati.
E con noi anche Alessandro Tedeschi. Ciao Ale.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ragazzi, come dicevo, una partita che lascia più di un pizzico di amaro in bocca, perché il Parma è stato tutt'altro che convincente. Ale, parto da te. Ne parlavamo prima della registrazione, un Parma che soprattutto nel primo tempo è parso veramente lontano parente del Parma di Pecchia che avevamo visto sia l'anno scorso e soprattutto all'inizio di questo campionato.
Sì, sicuramente un Parma lento, ma soprattutto senza idee. Dalla difesa a far arrivare un pallone agli attaccanti era un'impresa impossibile nel primo tempo di ieri. Il centrocampo lo abbiamo saltato sistematicamente senza riuscire mai a trovare un passaggio pulito verso gli attaccanti. E quando poi viene anche a mancare una punta di peso là davanti, diventa complicato riuscire a giocare un qualche pallone che possa poi diventare realmente pericoloso nell'area avversaria.
E sicuramente questo diventa un grande problema. Ne parlavamo la scorsa settimana, le difficoltà offensive del Parma, che si è sbloccato. Primo gol del 2025, però Simo anche in questo caso è arrivato su calcio di rigore da parte di Hernani, che almeno dal dischetto non trema mai. Ieri ci ha provato tante volte, anche da fuori ha tirato due punizioni anche abbastanza interessanti, soprattutto la seconda, però tanta difficoltà offensiva.
Ma io partirei dalle scelte di Pecchia, che ancora una volta mi hanno molto deluso. Parlo delle scelte iniziali, totalmente tra l'altro smentite al 45esimo. Credo sia la prima volta a memoria che il Parma fa tre cambi al 45esimo senza motivazioni, diciamo, di tipo fisico, perché va bene, Keita era ammonito e quindi sappiamo che quando Keita è ammonito esce sempre a fine primo tempo. Cancellieri, faccio fatica a dire che era tra i peggiori, perché nel primo tempo secondo me erano tutti da 4, forse tutto Suzuki che non aveva toccato un pallone, e poi ha cambiato sostanzialmente tutto l'attacco mettendo anche Bonny. Peraltro è entrato abbastanza male in partita, con tantissimi palloni persi, mantenendo forse quello che per me era il peggiore in campo, vale a dire Miaila, che con tanta buona volontà si sta veramente spendendo tanto in questo momento, ma allo stesso tempo non gli riesce nulla. Tiri da 5 metri dalla porta completamente svirgolati, controlli approssimativi, passaggi da 5 metri che finiscono di 10 metri sbagliati. Insomma, è un momento brutto per il rumeno. Io capisco che in questo momento non ci sia tantissimo su cui affidarsi, visto anche il caso Juan, di cui immagino parleremo dopo, però diciamo che le scelte potevano essere totalmente diverse. Io ribadisco che il Parma sceglie di tenere in tribuna un giocatore che retribuisce come Cyprien, e lo stesso da due partite sta facendo con Benedicac. E sono scelte che alla fine, se non sei totalmente in abbondanza, finisci per pagare. Lo stesso Camara, ma potrei citare un altro, cioè nel senso, Camara ieri è entrato bene, ma potrei dire Age, se vogliamo dare un'altra alternativa, perché non possono giocare una partita titolare, viste le condizioni in cui versano Anquist, anche ieri deludente, Bonny, che credo sia la terza panchina negli ultimi 4, Cancellieri stesso e Miaila, che abbiamo citato prima. Cioè, le scelte mi sembra siano fatte in modo molto conservativo. Pecchia ha battezzato 15-16 giocatori del gruppo squadra, fatti salvi 3-4 infortuni molto gravi con cui bisogna fare i conti e che il mercato non ha saputo rimpiazzare fino a questo momento, però insomma sono scelte secondo me molto molto discutibili, vista anche lo stesso Somme, cioè lo stesso Somme che ha tirato la carretta per 15-16 partite, è finito, è morto, non ce la fa più. Ieri nel primo tempo non ha toccato un pallone, cioè il Somme di cui abbiamo bisogno noi non è quello di questa versione qui, e non ci sono alternative che possano rimpiazzarlo. Quando è entrato Hernani, la musica, per quanto Hernani non sia un campione, è cambiata, perché Hernani comunque dà un certo movimento, dinamismo, dà un certo tocco di palla e la squadra ne ha inevitabilmente giovato. Poi, come dicevamo ancora prima di collegarci, il Venezia non avrebbe mai segnato ieri, mai, 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 se non per un autogol del Parma, un errore del Parma, ed è arrivato esattamente quello che si aspettava nel calcio di rigore regalato che li ha fatti passare in vantaggio.
Ecco Simo, resto un attimo da te, ti chiedo di questo Juve, ha fatto molto discutere soprattutto sui social. Leggevo stamattina il commento arbitrale di Gianpaolo Calvarese, è un ex arbitro, però ha avuto 15 anni di altissimi livelli in Serie A, diceva un rigore a campo ma non da VAR.
Ma allora, io non entro mai nel merito degli episodi arbitrali, non lo farò certamente oggi dopo una partita del genere da parte del Parma, perché sarebbe una scusante ridicola. Forneau secondo me è stato pessimo, ma semplicemente perché non ha gestito bene la partita, cartellini dati a caso, episodi discutibili, per esempio prima del rigore di Chetà ce ne poteva essere uno che a me non piace, per una mano evidente di Poyampalo in aria, nel senso che a me questo tipo di calci di rigore non piacciono per niente, però il regolamento ogni tanto bisognerebbe anche applicarlo. E quindi tutto sbagliato, però comunque ripeto, secondo me la follia di Candela nella ripresa ha riequilibrato tutto, quindi l'arbitro secondo me non è stato un fattore della partita, se non di imbruttirla ulteriormente.
E su questo ci sono pochi dubbi, purtroppo. Ale, vengo da te perché ieri abbiamo visto anche una reazione emotiva da parte del Tardini, c'è stato quello striscione che vi cito per chi non lo ha letto: noi ci mettiamo il cuore, la squadra, la faccia e la società, puntini puntini, basta silenzio. Un messaggio importante in un mese importante, perché mancano 10 giorni alla fine del mercato o poco di più. Il Parma ha assoluto bisogno di muoversi, di acquistare nuovi giocatori, per tutto quello che stavamo dicendo. I tifosi sentire la propria voce, e in questo caso non dico che attaccano, però mandano un messaggio anche a una società forse un po' troppo silente.
Sì, i tifosi ieri si sono fatti sentire, diciamo, sono rimasti di fianco alla squadra per tutta la partita, però quando poi è arrivato fine primo tempo e fine partita, un qualche fischio si è sentito dagli spalti. E la prestazione sicuramente non è stata così convincente da trascinare i tifosi dalla parte della squadra anche al termine della partita, però sì, tra i tifosi comincia ad esserci un po' di malumore, sia per quanto viene visto in campo che magari per una qualche scelta societaria in cui magari i tifosi vorrebbero un po' più di presenza, un po' più di chiarezza su diversi punti da affrontare. E vedremo se nelle prossime settimane magari ci sarà questa risposta societaria a partire dal mercato nei prossimi 10-12 giorni.
E al mercato mi lancio un grande gancio perché arriviamo. Prima di parlare di quelli che potrebbero essere i colpi in entrata di cui il Parma ha necessario bisogno, Simo, torno da te perché c'è un pochino un caso che si sta alimentando forse da solo praticamente nelle ultime settimane, ed è quello di Dennis Mann. Diciamo che le parole di Fabio Pecchia prima della partita con il Venezia hanno un pochino aiutato ad alimentare questo caso, seppure quello del tecnico non sia stato assolutamente un attacco diretto al suo giocatore, però Mann sembra un mal di pancia. Che dici?
Ma allora, io innanzitutto chiedo, ma siamo sicuri che Pecchia parlasse di Mann? Perché io l'ho visto entrare in campo e non è in grande forma fisica, cioè secondo me il discorso del mal di schiena regge e come se regge, però comunque si è messo a disposizione della squadra, ha fatto quello che fa Mann da giocatore di qualità, e questo Parma purtroppo non ne ha tantissimi lì davanti, ci sono tanti giocatori di corsa, ma di qualità hanno altrettanti. È risultato sicuramente più positivo di tanti altri compagni, compreso Anquist, di cui ha preso il posto. Quindi io non sono per niente insoddisfatto della prestazione di Mann ieri. Sul caso, sai, è anche difficile parlarne, perché dalla società non filtra nulla. Le parole di Pecchia sono state abbastanza sibilline, e forse è questo un po' che i tifosi lamentano, questa mancanza di chiarezza di un dirigente che vada lì a dire Mann ha chiesto di andare via, come vediamo in la maggior parte delle piazze di Serie A, di Serie B, insomma, nelle società calcistiche. Per quanto riguarda il caso nello specifico, è di difficile risoluzione, perché Mann è un giocatore di qualità superiore, può giocare certamente in piazze migliori di Parma, ma ha uno stipendio che non tanti in Italia si possono permettere, anche fresco di un rinnovo firmato 6 mesi fa, che ha portato il suo stipendio a toccare e superare i 2 milioni di euro. Quante sono le squadre che in questo momento possono prendere un giocatore che ha fatto 4 gol e 4 assist negli ultimi 6 mesi e pagarlo cifre da top player? Perché stiamo parlando di uno stipendio che andrebbe a superare quello di Ken alla Fiorentina, tanto per citare una squadra a caso. Quindi non lo so, è un giocatore che magari può essere interessante per il mercato inglese, dove i soldi ne hanno da buttare, ma non certo per una top class come Arsenal, Manchester United, eccetera. Quelli non hanno bisogno di Mann. Magari può essere interessante per una squadra di piccolo retaggio, ma non lo so, staremo a vedere cosa succede negli ultimi 10 giorni, perché va bene, Mann vuole andare via da Parma, così si mormora, perché nessuno si è esposto, ma c'è qualcuno che lo deve comprare, deve soddisfare il Parma e soprattutto deve soddisfare lo stipendio del giocatore, e non è facile.
E non è facile, soprattutto in questo momento il Parma avrebbe bisogno di aggiungere più che togliere. Ale, vengo da te, torno da te, perché mancano, come dicevamo, 2 settimane alla fine del mercato. Sono diversi i nomi che stanno girando sempre in orbita Parma, adesso gli ultimi sono quelli degli argentini Ordóñez e Pellegrino. Il Parma che ha assoluto bisogno di fare qualcosa, è arrivato Bogliacco che subito si è messo a disposizione, ma non basta il solo Bogliacco per rinforzare questo Parma. Cosa deve fare questa settimana il Parma?
Ma sicuramente allungare la batteria dei centrali dietro, e di questo sì, se ne sta parlando tanto nelle ultime settimane, tra Erli, Cioccoli, qualcuno dietro deve entrare. Poi dopo un attaccante che poi adesso è difficile definire un vice Bonny, perché il Bonny che vediamo nelle ultime settimane, diciamo che il Parma avrebbe bisogno di una prima punta titolare più che di un vice Bonny. E poi la terza pedina può essere un centrocampista. C'è il rientro di Bernabé nelle prossime settimane, però Estevez è sempre stato a mezzo servizio, Keita non sta rendendo come avrebbe dovuto rendere, e Son, poveretto, sono 20 partite che si fa 90 minuti, comincia a essere un po' cotto. Quindi un innesto per reparto, secondo me, dovrebbe arrivare.
Simo, lascio concludere te anche sullo stesso tema, perché il Parma ha assoluto bisogno di innesti.
No, ma la cosa grave è che, forse l'abbiamo parlato anche nell'ultimo podcast, è che il Parma rispetto all'anno scorso, invece di essersi rinforzato, si è indebolito, perché non ha Circati e ha gli stessi 4 difensori con l'aggiunta di Valeri. Valeri per me è tra l'altro un'ottima aggiunta, però diciamo che non ha fatto fare il salto di qualità alla difesa. A centrocampo c'è stato l'innesto di Keita e la perdita di Cyprien, non mi pare un grandissimo guadagno, e non c'è stato Bernabé per 3 mesi, praticamente mai, anche Esteves, e quindi praticamente siamo più deboli dell'anno scorso. Davanti c'è stato l'innesto di Cancellieri, che ha fatto, per carità, anche qualcosina di buono inizialmente, però di fatto nient'altro, perché Bonny c'era l'anno scorso, Mann c'era l'anno scorso, Miaila c'era l'anno scorso, e sono questi quelli che giocano, con l'alternanza sulla tre quarti di Hernani e Som o Bernabé, che c'erano tutti l'anno scorso. Quindi voglio dire, la squadra, invece di essersi rinforzata per la Serie A, ha finito per indebolirsi. Va bene, Suzuki ha fatto cose buone, ha fatto cose cattive, lasciamo perdere l'argomento, perché servirebbe un altro podcast a lui dedicato. Io dico, con la perdita di Balog abbiamo aggiunto Bogliacco, va bene, diciamo che sono 2 difensori pari livello, hai mantenuto la rosa inalterata, però hai perso Koulibaly, che era un titolare, e hai messo un Lovic che ha giocato giustamente, peraltro, 0 minuti in 3 settimane, che ci sta perfettamente perché un norvegese deve un attimo capire dove è atterrato e poi potrà disputare i primi minuti. Però in questo momento il Parma non solo è più debole rispetto all'anno scorso, ma è molto più debole anche all'inizio della stagione, e questa è una cosa secondo me gravissima se vuoi cercare di restare in Serie A e se hai fatto investimenti per 40 milioni di euro sul mercato come ha fatto il Parma tra estate e inverno. Quindi mi aspetto colpi importanti e immediati, poi che vengano dall'Argentina, che vengano dal Belgio, che vengano dall'Italia, questo non te lo so ancora dire, perché mi sembra che nemmeno il Parma abbiano molto le idee chiare al riguardo, però mi aspetto una formazione iniziale che possa essere rivoluzionata, diciamo, nelle prime settimane di febbraio, e spero almeno che sia così, perché al di là delle qualità dei giocatori presenti, mi sembra che sia proprio la spia della benzina essere accesa in questo momento.
E sicuramente per tutto quello che dicevamo, giocatori che hanno tirato la carica fin qui, adesso sono assolutamente in debito d'ossigeno. Io vi ringrazio, l'appuntamento con il nostro podcast ovviamente è rimandato alla prossima settimana, quando il Parma non abbiamo parlato ma giocherà a San Siro domenica pranzo, all'ora di pranzo contro il Milan, Milan che era stato, diciamo, il picco massimo della stagione del Parma fin qui, la vittoria al Tardini che aveva fatto sognare tutti quanti, un Parma, forse il Parma più bello della stagione, che aveva vinto, era rischiato di segnare anche molto di più in quella partita, chissà che non possa essere un nuovo inizio questa partita del Parma contro il Milan. Io ringrazio Simone Loini per essere stato con noi, grazie Simo.
Grazie a voi, alla prossima.
E ringrazio ovviamente anche Alessandro Tedeschi, grazie Ale.
Ciao, ciao, alla prossima.
Come dicevo, l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana, quando andremo a commentare questa partita di cui stavamo parlando. Come sempre, buona giornata e buon proseguimento di settimana. Ciao a tutti.
Parma Live in podcast.